Mi sembra che nella Chiesa ci siano delle scelte che non abbiano più tempo da essere rimandate, e il senso sfide del popolo di Dio lo riconosce. Una di queste scelte nella nostra attività pastorale era quella di celebrare un mandato diocesano. Sembrava difficile farlo, sembravamo impauriti, a volte anche qualcuno sdegnato dai nostri carissimi preti. Eppure il senso della fede di voi catechisti, di voi operatori pastorali, supera le nostre paure. Io penso proprio che il popolo di Dio è la nostra guida. A volte ci tracima e ci trascina. Dobbiamo saper cogliere non il populismo, ma le chiamate del popolo. E anche quando qualche prete ha difficoltà oppure ha un pregiudizio, nemmeno l'avvisa, il buon popolo di Dio si alza a parte lo stesso. È nell'animus del popolo di Dio il mandato per un'attività pastorale. E questo crea cultura. La premessa che vorrei fare, lo dicevo già all'inizio, il servire nella Chiesa non è un hobby, non c'è niente da fare e quindi vado. Chi lo fa perché non ha niente da fare è bene che rimanga a casa. Se uno va a riempire un vuoto è bene che rimanga a casa. Chi invece chi sente che il mandato pastorale è un'attività quasi insita, come posso non dire Dio se qualcuno me l'ha detto Dio? Come posso non comunicare Dio? E dovremmo essere un po' come Mosè sul monte, che stiamo ogni tanto a sospirare la presenza di Dio, a scaldarci e a farci rischiarare dal volto di Dio, sicché poi tornando alle nostre case, nei nostri parrocchi, abbiamo quel chiarore e quella luminosità, quasi che qualcuno dovrebbe coprirci il volto e dire: così luminoso che quasi accende. Il tema della giornata missionaria mondiale ce l'ha scelto il Papa Benedetto: la costruzione della comunione ecclesiale è la chiave della missione. Ma quest'anno abbiamo anche qui, poi andrà a Cartoceto, una vigaria di mezza collina, poi a Fano, questa è una statua, una delle tante, non è che dovete, però simbolicamente quella che quest'anno ha girato tutte le diocesi, dopo di noi arriverà a Pesaro e il 10 di dicembre tornerà definitivamente a Loreto, dove ci sarà una celebrazione conclusiva con tutti i vescovi, poi andrà questa statua a gemellare la GMG in Spagna e sarà lasciata là. Per cui ci dà quasi quell'afflato di raccordo, proprio come una Madonna che diventa pioggia, che raccoglie tutti e tutto e ci sorprende, stranamente, anche gli indecisi ci sorprende. La Vergine Maria è attraente, e allora dovremmo anche farne tesoro, rimanere con quella semplicità devastante che ci aiuta a rimetterci in discussione, e con quella semplicità che ci fa anche riconoscere la tradizione popolare riempita di contenuti, perché l'uomo ha anche sentimento, o direi primariamente sentimento e poi a testa. Forse nelle nostre chiese dovremmo anche imparare a riconsegnare un'umanità completa, testa, cuore e mani, non solo testa, 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 si diventano testoni. La Chiesa ha bisogno di professori, ma ha più bisogno di appassionati. Riprendo il testo del Papa, mi faccio guidare da lui con una conclusione mariana. Chi ama me sarà amato dal Padre mio e anch'io lo amerò e mi manifesterò. Vangelo di Giovanni capitolo 14. Solo a partire da questo incontro con l'amore di Dio che cambia l'esistenza, possiamo vivere in comunione con Lui e tra noi e offrire ai fratelli una testimonianza credibile, rendendo ragione della speranza che è in noi, prima Petri. L'attività pastorale è frutto, ripeto, non di un'attività attitudine personale, di uno che riempie il cuore di attività, di uno che dice mi piace stare con i ragazzi, ahimè, in questi tempi un po' di prudenza, ma davvero il Signore mi ha toccato il cuore. E allora manda me, Signore. Una fede adulta, capace di affidarsi totalmente a Dio, con atteggiamento filiale, nutrita dalla preghiera, dalla meditazione della parola di Dio e dallo studio delle verità della fede, è condizione per poter promuovere un umanesimo nuovo, fondato sul Vangelo di Gesù. Così dice il Papa. Allora noi, ecco il primo aspetto, dovremmo contemplare il progetto d'amore del Padre sull'umanità per amarla l'umanità come lui la ama, senza se e senza ma, senza sbuffi e senza giudizi o pregiudizi, perché Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio per redimere il mondo. Non ha amato il mondo perché era buono, ma l'ha amato perché non poteva non amare. Ha perso la testa per il mondo e ha speso il tutto di sé, il figlio, e ha dato l'energia a tutta di sé, lo Spirito Santo. Contemplare il progetto d'amore del Padre sull'umanità per amarla come lui l'ha amata. Perché se non contempliamo il progetto d'amore di Dio, noi diventiamo sociologi, facciamo i conti, diciamo ho fatto 30 ragazzi, ne rimangono 5, allora non vale la pena ricominciare, come un seminatore astuto che dice il grano non frutta più, non lo metto sotto terra, non semina più. Non è questo il criterio di Dio. Dio ha altri criteri, che non vuol dire attitudine a riconoscere i segni dei tempi, attitudine a programmare una presenza evangelizzatrice consono ai tempi, ma guai a prendere la mentalità della quanti sono, quella politica, i sondaggi. Quando voi ricordate che nell'Antico Testamento chi contava era cacciato da Dio. Chi contava i numeri non era amico di Dio, non si fidava, perché Dio non conta proprio niente. Lo contempleremo a Natale come il nulla dell'amore di Dio che si fa niente perché il niente assume il tutto dell'umanità. Contemplare il progetto d'amore del Padre sull'umanità per amarla come lui la ama, non è forse questo anche il senso della missione? Dice ancora il Santo Padre. Vogliamo vedere Gesù, capitolo 12 di Giovanni. Il Papa scrive: come i pellegrini greci di 2000 anni fa, anche gli uomini del nostro tempo, magari non sempre consapevolmente, chiedono ai credenti non solo di parlare di Gesù, ma di far vedere Gesù, far risplendere il volto del Redentore in ogni angolo della terra, davanti alle generazioni del nuovo millennio. Vogliamo vedere Gesù. O sappiamo intuire nelle grebbe di questo mondo che sembra fallito la speranza del vogliamo vedere Gesù, o cambiamo mestiere, o meglio facciamo un altro mestiere da preti, vescovi o altro. O sappiamo davvero intuire dentro questi crepacci di umanità, soprattutto europea, che sembra fallita, umanamente fallita, le crepe nella famiglia, nella giustizia, nella moralità, nell'educazione dei figli, nel progetto di vita, sono così grandi. O dentro questo grido di un'umanità che sembra non più appetibile o non più desiderosa di Dio, o sappiamo riscoprire nel grido il bisogno di Dio, oppure dimettiamoci. Lo dico come provocazione, ma davvero chi non ama questa umanità, chi non ama dell'amore di Dio questo tempo, le nostre parrocchie, le nostre istituzioni, chi va spilluccando come il ladrungolo sulla vigna e gli agili d'uva più belli, ma non assume tutto il terreno, non è fatto per questo regno di Dio in questo tempo specifico. L'impegno e il compito dell'annunzio evangelico spetta all'intera Chiesa missionaria per sua natura, e ci invita a farci promotori della novità di vita fatta di relazioni autentiche in comunità fondate sul Vangelo. non primariamente sull'amicizia, sul Vangelo. L'amicizia può arrivare anche dopo, ma la comunità cristiana non è una comunità da bar, non è una comunità di sportivi, non è una comunità da tempo libero, di amici della bicicletta o della moto o del surf, quello che sia. È una comunità convocata solo dal Signore. E se Lui convoca, forse non siamo amici, non ci conosciamo del tutto, ma poi l'amicizia può nascere, ma quello che importa è che è il Signore che chiama. La comunità cristiana non è una comunità di simili, una comunità di gente che la pensa alla stessa maniera, è una comunità altra, per alcuni versi rivoluzionaria. Non c'è una tessera di partito per essere comunità cristiana, non c'è un'appartenenza politica, non c'è un'appartenenza sociologica, non c'è un'appartenenza culturale, ma c'è l'appartenenza a Cristo Signore. Non basta ricordare che l'impegno missionario spetta a tutti nella Chiesa. Occorre anche ricordare che soltanto insieme si può essere testimoni della vicinanza e dell'amore di Dio, in una ricerca costante di promuovere la comunione ecclesiale. Questa è la novità, quest'anno tipica, mi pare, del messaggio del Papa. È la comunità nel suo essere, la comunità cristiana nel suo essere, che diventa missionaria. Le relazioni, la stima, l'accoglienza, la diversità che diventa unità in Cristo. Per cui, prima ancora che i catechisti, servono i cristiani. Prima che i catechisti, servono i catechisti. Cristiani, catechisti e poi strumenti. La Chiesa, in ogni sua parte, è chiamata ad essere casa e scuola di comunione. Coloro che credono alla carità divina sono da Lui resi certi che la strada della carità è aperta a tutti gli uomini e che gli sforzi intesi a realizzare la fraternità universale non sono vani. Legge della Gaudium Spes. I catechisti devono essere comunità dentro la comunità parrocchiale o diocesana. Non ci sono alternative, altrimenti parlano di sé e non della Chiesa di Dio. La Chiesa diventa comunione a partire dall'Eucaristia, perché è lì che il Cristo edifica la Chiesa come suo corpo, unendoci a Dio uno e trino e fra di noi. E poiché non possiamo tenere per noi l'amore che celebriamo nel sacramento, esso chiede infatti per sua natura di essere comunicato a tutti, corpo dato, pane spezzato perché venga consumato, vita consegnata. Ecco, l'Eucaristia non è solo fonte e culmine della vita della Chiesa, ma anche fonte e culmine della sua missione. Una Chiesa autenticamente eucaristica è una Chiesa missionaria, capace di portare a tutti, di portare tutti alla comunione. Sentiamoci, dice ancora il Papa, tutti i protagonisti dell'impegno della Chiesa di annunziare il Vangelo. La spinta missionaria è sempre stata segno di vitalità per le nostre Chiese, Redentoris Missio, e la loro cooperazione è testimonianza singolare di unità, di fraternità e di solidarietà che rende credibili annunziatori dell'amore che salva. L'educare e l'educarsi oggi assumono il tono di un'attività inquieta, non facile. Dicevo all'inizio, misuriamoci con gli adulti, non con i bambini. Quella è l'unità di misura del rapporto tra Chiesa ed educazione. I bambini vengono di riflesso tramite gli adulti. Ebbene, educare ed educarsi oggi assumono il tono in Europa di un'attività inquieta, nei confronti della quale non si hanno né certezze, né risultati, né successi. Educazione è una parola che crea difficoltà sia nelle famiglie che negli educatori, che negli insegnanti. Spesso viene sostituita con alcuni sinonimi e surrogati, quali apprendimento, istruzione, preparazione, imitazione. A Abbiamo paura di dire che è fatica educare. Allora scriviamo sinonimi. L'educazione invece è questione di senso. È progetto di vita che richiama il bisogno di guardare verso il futuro e divenire delle persone, al divenire delle persone, per servire in maniera che possano giungere ad essere pienamente uomini e donne secondo il progetto di Dio. Se educare allora è progetto di vita, questione di senso, voi capirete che il senso, il progetto di vita non lo si inventa con gli infanti, ma bisogna costruirlo con gli adulti e di riflesso con i bambini. Una delle responsabilità più importanti degli adulti, genitori, catechisti, docenti, l'insieme della società civile, è precisamente quella di trasmettere la vita, la cultura, i valori, la fede che si è ricevuta in dono. La catechesi, come prolungamento vivente dell'opera di Gesù, ha precisamente il compito di servire la relazione dell'uomo con Dio. L'azione formativa della Chiesa dipende da una parte dalla significatività della comunità cristiana nel suo insieme, non dalle parole. L'azione educativa di una parrocchia dipende innanzitutto davvero dalla significatività che quella comunità parrocchiale ha in sé. Dall'altra dipende dalla formazione degli educatori, catechisti e operatori pastorali. La comunità e le persone. Ma catechisti e operatori pastorali sono per natura dentro la comunità. Dovremmo rendere idonei i catechisti e gli educatori a prendersi cura delle persone, non primariamente a dare delle nozioni. Posso ascoltarti perché tu ti sei preso cura di me. Dovremmo anche strutturalmente distruggere le strutture catechistiche fatte a forma di classi scolastiche. È orribile. È un prolungamento di una miseria educativa. Perché lì è apprendimento, è scrittura, è compiti. Qui invece è relazione comunitaria, dove la parola diventa conclusiva, ma non è la parola primaria, è lo stile. Proporre, dicevo, ai catechisti, prendersi cura delle persone, come di un amore grande, con libertà, ma davvero con grande passione. E i ragazzi, quando ci vengono dati, non fuori dalle famiglie, non senza le idee illusorie, giocherellare e animare i ragazzi se poi le famiglie non accompagnano. Questo è compito di voi catechisti, ma innanzitutto crederci noi preti, noi vescovi, noi adulti. Tentare è lecito, tentare è doveroso, tentare è necessario. E credo che i tempi oggi, al dire all'apparenza, se abbiamo una capacità di intravedere, di inculearci dentro le problematiche, oggi è il tempo più prezioso. Mal di vivere, incapacità educativa, mal di amare, sono forse il grido più grande di un pozzo di vita che ha bisogno di essere sanato, liberato da tante incrostazioni. Un obiettivo rimasto spesso disatteso nelle nostre comunità è la priorità della catechesi degli adulti e dei giovani. Senza voler dimenticare l'accompagnamento catechistico e spirituale delle tantissime persone della terza età. Chissà che noi non dobbiamo ripensare nelle nostre comunità l'accompagnamento spirituale e pastorale di quel terzo di umanità italiana che ha più di 60 anni. Che non ha risolto il problema di vita, non ha risolto il problema di Dio, non ha risolto il problema della vecchiaia, non ha risolto il problema affettivo. Chissà se le nostre scelte pastorali, presto o tardi, non dobbiamo buttarci davvero anche su questa lunga, terza o quarta età, che è un'età senza tempo. L'evangelizzazione deve avere come destinatari privilegiati gli adulti. Essi sono la figura paradigmatica del cristiano, perché l'annuncio del Vangelo esige un'accoglienza cosciente e libera. Solo l'adulto può avere un'accoglienza cosciente e libera. E solo nel contesto di una comunità cristiana di adulti che trova il suo luogo naturale anche un'introduzione alla fede delle giovani generazioni. Forse le nostre parrocchie, quando diciamo ricomincia l'anno della catechesi, dovremmo dire chiamiamo prima gli adulti, aspettiamo i bambini. Invece noi tutti sappiamo che i bambini arrivano accompagnati dalle comari o dalle mamme o dalle nonne. È una cultura che dobbiamo riprendere pian pianino, senza scoraggiarci, ma non eluderla come principio fondante. La comunità cristiana degli adulti è il contesto, è l'esperienza portante dell'iniziazione cristiana dei fanciulli e dei ragazzi. Non è normale una pastorale prevalentemente dedita ai bambini, o che crea un'immagine di chiesa formata prevalentemente da bambini. La finalità della catechesi non è solo trasmettere i contenuti della fede, ma educare la mentalità di fede, le scelte di fede, le opzioni fondamentali nell'atto del credere. Gesù non ha detto venite e imparate, Giovanni 1, vieni e seguimi. Andarono, videro, stettero, si fermarono tutto il giorno, erano circa le 4 del pomeriggio. Un incontro che cambia la vita. Ecco allora quel clima di accompagnamento, l'atto liturgico, l'atto caritativo, l'atto cognitivo, sinergia di cose e di esperienze. Con tutte le pazienze, le opportunità, le fatiche, gli scoramenti, ma a livello di testa dobbiamo sempre sentirci non appagati fino a quando non diamo una vocazione all'appartenenza alla Chiesa. Contatto, scrutini non di scolastici, ma passaggi davvero di crescita e di responsabilità. Grazie a quanti sacerdoti, catechisti, dico al maschile, non al femminile, catechisti, quindi anche catechiste, e fate voi catechisti e catechiste, fate in modo che l'atto catechistico sia, anche se lo fate da solo o da sola, sia un atto di famiglia. Chi non può starci, però condividi con te, ti misuri con il tuo coniuge, eccetto le eccezioni negative, però che l'altro, almeno tuo coniuge, futuro marito o fidanzato che sia, possa dire io non posso starci, ma condivido. Preparatelo insieme ai vostri coniugi o fidanzati, vi annoierete un po' di meno. Chiudete la TV qualche volta, è imbarbarita. Chiudete la TV. Adesso persino oggi a pranzo, visto gli interessi hanno voluto vedere la partita, ma ci pensi tu. Persino a pranzo, quello di domenica. Non vi confessate mai voi di questo peccato? Ho visto la partita durante il pranzo di domenica. Non sarà ora che ricicliamo un po' le domandine per le nostre buone confessioni? E quando vi guardate in faccia? Quando vi raccontate qualcosa di bello? Quando vi dite come stai tu moglie? Sei felice o no? Dicevo grazie a voi, sacerdoti, catechisti, catechiste che contribuiscono, contribuite all'immenso lavoro di annunzio della fede e di catechesi. Dio solo sa e Dio solo ne conosce i frutti e vede quanto amore, quanta fede, quanta passione vi sono stati investiti. Facciamoci compagni di viaggio delle donne e degli uomini di oggi perché prendano in mano la propria vita in compagnia di Gesù per rispondere alle inquietudini e agli interrogativi più profondi e scoprire Lui come via, verità e vita. Vogliamo vedere Gesù. Sentiamo questo grido. Vogliamo vedere Gesù. Non sapere di Gesù. Vogliamo vedere Gesù. E la comunità cristiana è chiamata, tutta catechizzante, a far vedere Gesù vedete come si amano, vedete come pregano, vedete come agiscono dopo la preghiera, vedete quale luminosità nelle scelte di vita morali, sociali, affettive e economiche. Concludo, immagine modello della Chiesa orante, la madre del Signore ha presidiato, non certo presieduto. Maria ha presidiato il collegio degli apostoli in attesa della Pentecoste. Sapete bene che lo Spirito Santo non sarebbe disceso sugli apostoli se non li avesse sorpresi insieme. Nell'accordo della loro. Non c'è chiesa senza Pentecoste, osserva Papa Benedetto, ma non c'è Pentecoste senza la Vergine Maria. Come il sorriso di una madre è il primo sacramento che l'uomo incontra nel suo cammino. Beati quelli che hanno incontrato il sorriso di una madre. Forse dentro tanta violenza c'è il rifiuto di un abbraccio, di un sorriso appena nato. Dovremmo avere misericordia dei tanti cosiddetti balordi che tali non sono, ma solo persone non amate, rifiutate. Dicevo, come il sorriso di una madre è il primo sacramento che l'uomo incontra sul suo cammino, così il pianto dello Stabat Mater è il primo documento della sollecitudine di Maria per la Chiesa. Sulla croce Gesù si spoglia persino dello sguardo della madre, invitandola non solo a guardare lui, il figlio crocifisso e morente, ma a guardare loro. Ecco tuo figlio, l'umanità. Gesù ha tanto amato il mondo, persino nel punto cruciale, quando uno vorrebbe essere toccato, abbracciato. Il sogno di una madre, lo vediamo questi giorni anche nella narrazione di quel giovane morto in Francia, è stato proibito alla madre di toccarlo e l'hanno dato macerato proprio per dispetto. Il sogno di una madre le è stato impedito. Prende il figlio, non me, l'umanità. Davvero Gesù ha sposato l'umanità. L'ha amata di amore senza misura. L'ha amata l'umanità dell'amore della madre. Ecco allora che la Madonna di Loreto, che contempliamo orante nell'inizio, l'Annunciazione, Loreto, la Madonna del Sì, la contempliamo orante nella parte finale, la Pentecoste, e la contempliamo chioccia, Ecclesia Mater, nel momento in cui sotto la croce Gesù non pensa a sé, madre dammi conforto, no? Pensa all'umanità, prenditi cura di questa umanità. Ecco perché la madre è ancora attraente. È necessariamente attraente. Ecco perché la Madonna è l'icona vera, la più grande icona che la Chiesa possa avere in se stessa per essere compresa e amata. Sia lodato Gesù Cristo.